Hai voglia di popcorn?
No, ho voglia di Pixel.
Di Pixel?
Ma sì, nel nostro programma trovi news, classifiche e molto altro sul mondo del cinema e dei videogiochi.
Io sono Marco.
E io Alessandro.
Pixel e popcorn.
Ma benvenuti a tutti e al nostro nuovo programma qui su Radio Room. Io sono Alessandro.
E io sono Marco. Questo programma si chiama
Pixel e popcorn.
Che, da come potete intuire, si occupano, è brutto, diciamo, tratta in maniera molto leggera di videogiochi da parte di Alessandro e popcorn, cioè i film, e i popcorn da mangiare durante i film, no scherzo, i film in generale da parte mia. Tratteremo vari temi, cose personali, news, uscite, un sacco di roba, quindi restate qui.
Ma comunque restate qui con noi perché ci divertiremo e soprattutto cercheremo di intrattenervi soprattutto. Come prima puntata, io e Marco in realtà abbiamo deciso di iniziare un po' molto accelerati. Nel senso,
sì.
Marco, introduci te il tema principale della giornata, vai.
Allora,
prego.
Diciamo che ogni puntata ha un macro tema con cui poi tratteremo tutte le cose. Il tema di questa puntata sono le sclerate e arrabbiature.
A bomba proprio.
Esatto, a bomba proprio, precisissima. E la prima cosa con cui partiamo sono le news e le uscite. Ad esempio, io so che tu hai parecchia arrabbiatura nei confronti di
tanta.
di qualcuno, quindi voglio far partire te.
Ebbene ragazzi, cominciamo subito con le news nel mondo dei videogiochi, a partire da una cosa che fa arrabbiare, ma ovviamente non solo me, ma in realtà moltissimi giocatori negli ultimi mesi soprattutto. Non si è parlato d'altro: la famosissima azienda francese Ubisoft sta avendo un periodo no. E già solo questo potrebbe essere una notizia.
Dire periodo no è un po' un eufemismo.
È molto riduttivo, sì, assolutamente.
È molto riduttivo.
Molto. Che in realtà, se ci pensi, potrebbe essere in realtà una, sai, una notizia che potrebbe far scaldare un po' i cuori, un po' la tristezza dei giocatori, che comunque è un franchise molto importante. E invece no, fa arrabbiare, te lo dico io perché fa arrabbiare. Fa arrabbiare perché questa azienda ha deciso di puntare il dito, pensa un po', non a se stessa. Perché giustamente molti dicono no, stiamo fallendo, la colpa è nostra, dobbiamo
magari
migliorarci.
Abbiamo sbagliato qualcosa? No, la colpa è
di noi.
Esatto.
La colpa è nostra, è la colpa è dei nostri carissimi videogiocatori che ci stanno ascoltando, ma anche di noi videogiocatori che stiamo qui a parlare. Perché senti bene, da un'intervista che è trapelata con il CEO di Ubisoft direttamente, il caro Yves Guillemot, afferma che i giocatori hanno delle aspettative straordinarie per i videogiochi, che sono difficili da soddisfare nel mercato attuale. Inoltre ha detto che le vendite deludenti di Ubisoft saranno tappate, proprio letteralmente ho usato questo termine, tappate come una pezza.
Così, tappate.
Ma ascolta qui, perché questa è la cosa che mi fa veramente arrabbiare. Cioè, già la dichiarazione iniziale poteva bastare, ma con questa proprio abbiamo superato ogni limite. Ha detto che tapperà le deludenti vendite di Ubisoft con nuovi titoli della saga di Assassin's Creed per i prossimi anni, con uscite annuali o addirittura ogni 6-7 mesi.
Ah, l'avevo sentita anch'io, a parte che la prima parte, scusate la ripetizione, sembra il tipo: voi giocatori non si sa cosa volete, noi non riusciamo ad accontentarvi, punto primo. Punto secondo, con Assassin's Creed ogni 6 mesi, chi li segue più? Cioè, nel senso, uno se li perde ogni 6 mesi.
Ma anche perché poi, tra l'altro, la cosa è tanto semplice, cioè, il discorso è molto semplice in sé. Assassin's Creed sono dei giochi che sono usciti con degli anni di distanza l'uno dall'altro molto larghi, soprattutto coi tempi di uscita. Io non credo che adesso, ovviamente le tecnologie sono avanzate e non si sta più nel 2009, nel 2007 che stavamo agli inizi, ma comunque sì, anche adesso con le nuove tecnologie, per far sviluppare un gioco AAA che sia gradito dai videogiocatori non puoi fare una progettazione di soli 6 mesi.
No.
Cioè, è normale dopo che la gente si arrabbia, ma giustamente hanno fatto uno scalpore talmente grosso con il nuovo Assassin's Creed Shadow, che ancora deve uscire tra l'altro, ma già
è stato rimandato.
E indovina un po', perché Ubisoft cos'è che ha fatto? Piuttosto che pensare dobbiamo aspettarci grandi cose da questo gioco, ci dobbiamo impegnare, cosa ha ben deciso di fare? Di rinviarlo.
Beh, allora, bisogna, se l'ha rinviato per farlo in maniera, diciamo, ripulirlo, robe così, ok, però questo poi va incontro a quello che ha detto di ogni 6 mesi, perché qui sarebbe la qualità che viene inficiata dalla quantità. che riporta giusto, sì, ok, che, nella mia testa sembrava di no,
che diciamo che non è proprio una cosa fantastica agli occhi, no, dei no- ai, ai, soprattutto che gli occhi, dico, orecchie dei nostri ascoltatori.
Esatto. Invece la notizia che ho io,
vai,
riguardo,
sentiamo,
le arrabbiature, riguarda il film che in quest'ultimo periodo ha fatto arrabbiare praticamente tutto il mondo.
Non
si
me lo
può
dire,
dire,
non me lo dire.
Beh, sì, è Joker 2, non è che... Ora, non ha fatto arrabbiare me, in realtà, perché a me onestamente è piaciuto, gusti personali, a te è piaciuto?
Allora, io ho avuto in realtà un parere molto contrastante, perché ovviamente dal lato artistico non gli si può dire niente, è un film che ha spaccato sul lato artistico e musicale.
Sì, questo assolutamente.
Diciamo che però il personaggio in sé, diciamo che non è stato secondo me ben pompato, soprattutto per l'importanza che ha il personaggio nel cult della cerchia di chi è andato poi a vederlo.
Esatto,
cioè, io...
esatto. Dopo ognuno ha le sue motivazioni, cioè che dice semplicemente no, è brutto perché è un musical. L'hai visto? No. Va bene, ok. Però la notizia che fa arrabbiare, diciamo così, forse più chi l'ha creato, è che il film adesso è uscito anche in streaming, quindi gratis, e anche lì sta andando malissimo. Non arriva neanche alla top 10 dei film più visti. Cioè, considera che Beetlejuice, il 2, che ormai è uscito mesi fa, mi ricordo, sta ben prima. Adesso la classifica precisa non la so, però so che non è nella top 10.
Che poi, se ti posso dire, in realtà, questa cosa del come ti piace, sì, no, non mi piace, ma l'hai giocato, l'hai visto? No, succede sempre.
Sì, non è una cosa solo dei film, anche dei videogiochi. Questo videogioco fa schifo, ma l'hai giocato? No, perché si vede già dalla copertina che è brutta. Va bene, ok, se tu ne sei convinto. Però questa è una, per collegare videogiochi,
vai, vai.
Sai a chi è piaciuto il film?
Dici un po'.
Hideo Kojima.
Sì, l'ho sentito.
Ah, l'hai sentito, bene. Che ha detto che verrà rivalutato nei prossimi anni. Io lo spero perché mi è piaciuto. Però...
beh, se il re in persona ha detto che gli è piaciuto, secondo me
Potrebbe succedere effettivamente, sì. Verrà rivalutato, vabbè. Comunque, adesso però possiamo andare avanti con...
Sì, esattamente, infatti già abbiamo cominciato molto male, diciamo, con queste news, e potremmo andare avanti ancora peggio con le delusioni, che so che Marco tu hai preparato delle delusioni abbastanza,
sì,
croccanti.
Allora, sono questa... delusioni riguardo a film che ho visto io, puramente personali, magari a qualcuno può dire no, bellissimo film, tu non capisci nulla.
No, assolutamente, ogni opinione,
esatto,
che viene espressa è puramente soggettiva.
Però io ho trovato questi film orribili, tanto da farmi sclerare, come ad esempio il film horror Winnie the Pooh, Blood and Honey, cioè sangue e miele, la regia sta ridendo, che praticamente, allora, oltre al fatto che è un film horror fatto male, non ha un briciolo di trama, ma allora è fatto proprio male al punto che tu l'hai visto?
Sì, e mi sembrava che gli effetti speciali erano quelli di un bambino di 10 anni su TikTok.
Effetti speciali, Winnie the Pooh come zampa ha dei guanti da forno. Non sto scherzando, giuro, hanno usato dei guanti da forno.
Incredibile.
Le donne, cioè i personaggi femminili, vengono tutti uccisi in bikini, anche se non è necessario, quindi proprio, come si dice, sessualizzazione, non ha un briciolo di trama. Cioè, questo film, hanno detto, qualcosa di horror, buttiamolo lì dentro. Eppure stanno facendo il secondo.
Eh beh, ma in realtà è fantastica come notizia, se ci pensi, perché abbiamo la stessa diatriba di Michael Bay con i film di Transformers. C'era, cioè, la scena in bikini di Megan Fox, quella andava benissimo,
Effettivamente è vero, però diciamo che almeno Transformer può piacere, non piacere, ma questo, dai, oggettivamente,
no, questo
è brutto.
Oggettivamente questo faceva proprio schifo, sì.
Esatto. Poi, altro film che mi ha fatto innervosire è un film di quelli adolescenziali, tipo amorosi, roba che è uscito ormai qualche anno fa, ovvero A un metro da te. Praticamente sarebbero questi due ragazzi ricoverati in ospedale per una malattia che non ricordo, però non si possono avvicinare perché hanno tipo gli anticorpi che non funzionano, quindi anche un raffreddore, ciao, ti ammazza.
Bene.
E loro decidono di iniziare una storia amorosa. Dice, siamo un metro da te con il bastone, però non lo rispettano mai questa distanza. Poi alla fine escono, fanno delle feste, per chi lo volesse vedere, io spero di no, però spoiler, c'è un personaggio importante che muore, nonostante questo continuano, scappano dall'ospedale, robe così, e tu sai che stai male. Sai che potresti morire.
No, dillo. Cioè, lo so che lo vuoi dire, dillo.
Sei stupido, stupido, esatto, e stupida, cioè... perché sono in due personaggi un uomo, una ragazza, cioè, perché da un film adolescenziale della classica coppia che sta male, poverina, chissà dei due che morirà, oh mio Dio, robe così. Però basta, cioè, basta. Sono uscito dal cinema che stavo... Ma cosa ho appena visto?
Che soldi buttati.
Sì, all'epoca non erano ancora 10 euro, era...
E per fortuna.
Vabbè, erano 7, poco di meno. Così. E poi concludo con l'ultimo film.
Vai, vai.
Ovvero It 2.
Wow, io posso dirtelo, non me lo aspettavo, però da una parte sì.
Allora, io già il primo non mi aveva fatto impazzire.
Immaginavo, infatti.
Però dico, vabbè, il secondo... Io ho riso tutto il tempo, cioè non c'era, oltre al fatto che non c'era nulla di pauroso, ma c'erano proprio delle scene comiche. Non so se è solo stata una mia impressione.
No, ma in realtà io il film l'ho salvato proprio per questo, diciamo, questo diatriba tra il comico e l'oro che non c'è, quindi capito, l'ho
sì.
salvato per quello più che altro.
Potrebbe essere, però a me in quel caso ho riso tantissimo, però poi sono uscito nervoso perché dico, ma che cosa avete fatto? Cioè,
intanto,
ci sono delle scene come la persona accoltellata sulla guancia che dice dov'è il clown? In cucina, con questa voce così. Insomma, è stato un film che io non so neanche come descriverlo. Ci sono un sacco di scene che sai tipo, ma che cosa significa? Ma perché?
Cosa sto vedendo?
Esatto, quindi niente, mi spiace. Se ci sono fan di It che ci stanno ascoltando, è una mia opinione personale, però io l'ho trovato... bruttissimo, proprio tantissimo.
Ebbene, guarda, Marco ci hai dato un'illustrazione di delusioni abbastanza puntigliose e io, guarda, non voglio perdere proprio la palla al balzo, anzi la prendo al volo perché voglio collegarmi con personaggi.
Allora, fastidiosi.
Fastidiosissimi. E io dico che, ragazzi, quante volte nei videogiochi, mentre giochiamo, ci abbiamo sempre lui, quel personaggio che ci rompe. Ce l'abbiamo
sì.
sempre, l'abbiamo sempre trovato e sempre lo troveremo. E io ti voglio cominciare con uno molto... Allora, diciamo che forse non tutti lo conosceranno, ma io spero proprio di sì.
Inizio al massimo dai una nuova curiosità, un nuovo personaggio.
Inizio col botto. The Legend of Zelda.
Sì, quale?
Ocarina of Time.
Ok.
Quindi giochi anche anni primi anni 2000.
Ah, okay. Quindi tutta la saga.
Esattamente.
Okay.
Abbiamo Navi.
Sì.
Navi.
Sì.
Dico okay. solo una parola,
sì.
Navi.
Okay.
Per chi non la conoscesse, Navi è la fatina che accompagna Link, che è il nostro personaggio in The Legend of Zelda, e per qualsiasi cosa, anche semplicemente aprire una porta, sta lì e con il suo urletto fastidiosissimo ci spaccherà i timpani e ci dirà ehi, ma lo sai che se tu premi quel pulsante puoi aprire quella porta? Non
ora
serve
uno,
a niente, non
certo,
serve.
Ora uno può dire, vabbè, ma il tutorial, io so che dura per tutto il gioco, tutti i giochi.
Non è un tutorial.
No, è proprio,
bello.
Lo sai che devi premere lì? È la decima porta che apro il gioco, cioè, fammi andare avanti.
Insomma, ecco. E poi, sempre continuando su genere Nintendo, allora, uno pensa a Nintendo e pensa a Super Mario.
Sì.
Super Mario non è fastidioso, anzi, è un eroe.
Può dar fastidio.
No, ti dico una cosa. Ci sono i creatori di Mario che hanno deciso di renderlo fastidioso. E come fai a renderlo fastidioso? Rendendolo più piccolo. Abbiamo un episodio della saga di Yoshi Island, un
sì.
platform meraviglioso che io in realtà, devo dire la verità, ho amato, nonostante quando lo giocai da piccolo aveva una grafica pixelosa, ma io in realtà ai tempi non me ne fregava niente della grafica.
All'epoca non ci si faceva caso quando si è piccoli a queste
esattamente.
Cose.
Esattamente. E io ho giocato con Yoshi era fantastico, era un draghettino che mi gustava tantissimo a giocare, soprattutto perché ti faceva fare dei salti incredibili. E poi arriva lui, Baby Mario, che piange per ogni singola cosa.
Me lo ricordo. Ma se non sbaglio, però non so se sullo stesso gioco c'era sia Baby Mario che Baby Luigi.
Sì, non vorrei dire una cavolata, però sì, me lo ricordo.
Sembra che era
lui.
Un Mario e Luigi che comunque piangevano sempre,
sì,
tutti
cioè,
e due.
Sì, cioè, tu praticamente ce l'hai, muori perché sbagli un salto, Baby Mario piangerà. Ti vuoi prendere una pausa, Baby Mario piangerà. Hai sbagliato a prendere quel funghi, Baby Mario piangerà. Cioè, ogni minimazione che tu sbagli, c'hai il sto bambinetto che ti piange addosso, ma non è che ti piange addosso e basta, proprio ti rompe i timpani.
Sì, proprio rompe le casse della console dove
finta.
Stai giocando.
E poi io vorrei anche andare avanti, questa volta però con un gioco che tutti conoscono, ovvero Minecraft. Che...
No, io non lo conosco, che gioco è?
Incredibile.
No, sto scherzando, lo conosco.
No, Minecraft è il classico sandbox che tutti quanti abbiamo imparato ad amare, che tutti quanti ormai conoscono, il gioco più venduto al mondo, che per quanto... ci siano delle cose che fanno arrabbiare, ma in realtà stiamo parlando di personaggi, quindi eviterò di parlare di blocchi che scompaiono, bug e lag e quante altre varie cose così.
Oppure i, come si chiamano, i villager che ti buttano il cane dentro la fossa di lava.
Sì, quello, quelle sono altri tipi di incavolature, ma io vorrei parlare di un personaggio in particolare, che sono anche queste cose piccole, piccolissime. I silverfish di Minecraft. Quanto sono odiosi.
Cosa sono? Aspetta.
Tu non sai cosa sono i silverfish di Minecraft?
O perlomeno allora, il nome non mi dice niente.
Allora ti rispecchio un attimo un po' la mente, te la spolvero un pochetto e ti dico che sono degli esserini grigi che si nascondono dentro i blocchi di pietra.
E li fanno sparire.
No, non li fanno sparire. Tu vai lì tranquillo che con il tuo piccone spacchi i blocchettini di pietra e poi a un certo punto pum, ti compare questo vermiciattolo, non so nemmeno io come descriverlo, che cosa fa? Ti attacca, ma essendo talmente piccolo tu non riesci a colpirlo.
Sì, anche perché è piccolo e veloce.
Sì,
no,
assolutamente.
Tu dici, vabbè, è piccolino, lo colpisci. No.
E che poi, tra l'altro, la cosa che dà anche più fastidio è che questo piccoletto, quando tu lo colpisci, chiama anche gli altri che stanno nascosti in altri blocchi di pietra. Quindi praticamente ti trovi un'orda di questi pescioletti che ti attaccano.
Sì, praticamente sono come nel mondo reale le formiche. Ne vedi una, ne trovi un milione.
Esattamente.
Perché sono tirate, dici, come le acchiappo perché sono veloci, è la stessa cosa praticamente.
Guarda, mi sta prendendo un mal di testa, quindi per favore continua tu, perché sennò se continuo
allora veramente. Io ho deciso di fare, in realtà entrambi abbiamo deciso di fare una top, senza un numero ben preciso, ognuno ha il suo, di cose che ci danno fastidio nei videogiochi, nel film.
Assolutamente.
Allora inizio io con la mia top.
Vai,
vogliamo fare uno a testa?
Sì, okay. Prego, tu comincia, poi dopo
allora,
ti seguo.
Io non ho messo qualcosa di preciso, ma ho messo robe generiche che stanno bene o male in tutti i film, come ad esempio lo stereotipo dell'italiano nei film americani, quindi l'italo-americano con i baffi che parla sempre con un finto accento del sud, tutti
esatto.
Scuri, tutti con la canottiera, tutti con i baffi neri, tutti pelosi, tutti identici.
Ti sei ascoltato il sigaro?
Il sigaro, giusto, il sigaro per gli uomini.
Per gli uomini.
Per le donne, sempre di carnagione scura, che poi se vedono o meno mi prendono per italiano, perché io sono bianchissimo, Casper sono.
Ma manco a me.
Le donne invece sono tutte formose, con le tette gigantesche, un sedere che, cioè proprio, che tu stai lì e dici, ma io in Italia persone così non le ho mai viste, ma mai. Ora, se in America ci sono italiani così, ok, ma l'Italia non è così.
Ma poi soprattutto c'hanno tutti quanti questo accento del sud. Ehi, ciao, e da guarda qui. Ma
sì,
non
sì,
è che tutti parliamo così.
Cioè adesso non lo so imitare l'accento del sud, però sono tutti così, tutti mafiosi, ovviamente, perché che facciamo un italiano non mafioso?
Nicolò Cianghetta.
Nicolò Cianghetta, Vito Scaletta, tutti questi nomi del genere, ovviamente hanno tutti una pizzeria.
Esatto.
Ora vabbè, uno può dire ci puoi ridere, sì, in un senso non importa. Però tu stai lì e dici, ma perché? Per quale motivo li fanno tutti così?
Che poi pizzeria con la fiaschetta di vino vicina, cioè questa cosa è impressionante.
Sì, però
c'è anche un riquadro della Madonnina da qualche parte.
Il riquadro della Madonnina, qualsiasi persona mafiosa incorniciata, poi chi cosa, centrini ovunque, beh però quello è vero, i centrini ovunque li abbiamo, in casa li abbiamo. Quindi vabbè, a me danno nervosissimo, sia nei film, nei programmi, questo stereotipo dell'italo-americano.
Io invece ti devo dire un'altra cosa, in realtà vale sia per i videogiochi che per i film, e penso che su questo concorderai. Tempo troppo corto sulle storie principali. Cioè io compro un gioco, ci spendo 80 euro, vado a vedere un film, ci vado a spendere, adesso ormai i biglietti dei cinema vengono a costare anche abbastanza.
10 euro.
Voglio dire, io spendo dei soldi anche abbastanza importanti di tasca mia per vedere qualcosa che io a livello proprio personale mi deve, come ti posso dire, mi deve piacere, mi deve proprio dire, ah sì, ho speso quei soldi perché ho visto qualcosa che mi ha lasciato
senza
parole.
Essere soddisfatto.
Devi essere soddisfatto, non ce la fai perché quel gioco a cui hai speso 80 euro dura due ore di storia
che
principale.
Due ore per un videogioco sono
pochissime,
solitamente una media quant'è?
Allora, una media di un gioco, per avere diciamo quel senso di appagamento che ti piace proprio così, dovremmo arrivare su almeno le 10 ore di
quindi,
gioco, insomma, ecco.
Diciamo che due ore,
ma anche di più in realtà, cioè allora io perché sono quel tipo di giocatore a cui la storia principale più è lunga e più ovviamente gli piace, ovviamente non deve essere una cosa esagerata, nel senso che se fai, vabbè,
sì,
adesso
non ci devi passare comunque tutta la vita,
ma
su
sì,
quel gioco.
Nel senso, alla fine un gioco, io faccio un esempio classico, quello di Red Dead Redemption 2, che è un gioco lungo, perché comunque la storia dei giochi di Rockstar è sempre lunga,
un pochino sì.
Però è pieno di cose da fare, cioè di certo non ti annoi. Ma invece ci sono casi come Call of Duty Modern Warfare 3, che non si salva né il multiplayer né lo zombie, non si salva nemmeno la campagna, un gioco che è venuto a costare sui 70-80 euro e i giocatori si sono lamentati del fatto che la campagna, che di solito la campagna di Call of Duty ovviamente non è mai durata più di tot ore di gioco, però
così è troppo breve,
completarla in nemmeno un'ora e mezza di gioco mi sembra veramente una grandissima presa per i fondelli,
per non dire altro.
Dai.
Beh, effettivamente ci sta, anche perché appunto ormai i videogiochi costano un fottio, quindi cioè, almeno la storia, fammi la lunghezza giusta.
Esattamente.
Appunto. Bene, poi continuo io con una cosa che alcuni la potrebbero trovare abbastanza frivola come cosa, troppo fastidio, ma a me lo dà. Hai presente nei film quando dici festa a casa mia,
mamma mia
stasera,
sì, mamma mia
e
sì.
Se ne va. Allora, non so voi nella realtà, però io nella realtà sono festa a casa tua, dove abiti? Devo chiedere a mamma, devo vedere se c'ho il passaggio, la macchina, oddio, ma con chi c'è, chi viene? Questi niente, festa a casa mia, va bene, ma t'ho mai visto? No, ma so dove è casa tua. I genitori ovviamente non ci sono mai.
No, oppure i genitori tornano, trovano magari la figlia o il figlio che sta lì alla festa e dico, oddio, ma sono tornati. Cioè, ma tu non lo sapevi,
sì,
che tornavano.
Oddio,
cioè,
sono tornati. Allora, non so, però mia madre ogni volta stiamo tornando. Cioè, mi chiama sempre quando. Anche vabbè, non faccio mai niente, però stiamo tornando. Questi niente sanno mai niente. Però sanno l'indirizzo di casa, non sanno manco l'orario.
No,
festa a casa mia, quando? A che ora?
Il cliché più bello è quello del proprietario della casa che dà la festa, fa la festa, organizza
la festa.
E poi
si pente perché viene distrutta.
Oppure, ancora peggio, c'è magari, che ne so, c'è la sua crush che lo tradisce o c'è il migliore amico che si fa quelle.
Sì.
Cosa fa? Lui prende, va via, va per la strada. Ma è casa tua, dove vai?
Sì,
dove
ma io ormai dico, ma vai via tu da casa mia, questa è casa mia, vattene via tu, ma gli dove... amici tuoi che hai invitato tu, perché io avevo invitato 10 persone, me ne hai invitate 500, mi hanno distrutto tutto, prendete, uscite.
Io adesso veramente non credo che ci sia una minima persona che fa una festa dentro casa propria e dice ma sì dai adesso esco per 25 minuti il tempo che tutti quanti mi vanno lì dentro.
Cioè, non so se in America funziona così, non ci sono mai stato, ma non lo so, l'ho sempre trovata assurda, perché dici, ma poi con i bicchieri rossi, sempre i classici bicchieri,
sì, infatti,
rossi,
sì,
di plastica, non c'hanno nessun altro tipo di bicchiere. Vabbè, comunque questa cosa a me dà fastidio.
Guarda, non posso che essere più che d'accordo, perché dà fastidio pure a me.
Perfetto. Comunque tu ne hai...
Sì, ce n'ho un'altra che è proprio è un bijou. Guarda, mi collego al fatto dei personaggi di prima e ti dico, i buchi di trama o i personaggi poco sviluppati durante la storia.
Beh, anche questo si può ricollegare ai film.
Assolutamente. Sì. E voglio dire, ragazzi, è un esempio che potrei andare avanti per tutto il giorno, ma voglio dire, il gioco introduce un personaggio intrigante, interessante, di cui però a un certo punto della storia o sparisce o muore,
sì,
oppure non se ne sa più niente. Cioè, è assurda come cosa, però è così.
Sì. O che magari la situazione che ha quel personaggio arriva a fine film che rimane bene o male irrisolta.
Ma sì, ma
e quindi
sì.
Tu stai... Ma quel personaggio quindi che fine ha fatto?
Sì,
ma la sua situazione com'è andata? Scusate. Perché? Ma che fine ha fatto?
Ci sono esempi veramente lungiminanti. Cioè, io ricordo di aver giocato a Undertale. Non so se tu ci hai mai giocato.
Sì.
Cioè, lì la storia dei personaggi, bene o male, viene un po' trattata. Ma non di tutti. Cioè, io mi ricordo che la storia dei vari personaggi, allora, non li chiamerei antagonisti, perché dipende da come il giocatore vuole approcciarsi al gioco. Ma i personaggi che incontriamo nel nostro percorso, i vari Sans, Papyrus, i vari altri boss che dovremo affrontare, la loro storia o le loro sottotrame non viene esattamente menzionata nel gioco. Te arrivi ad a scoprire te questa cosa. In realtà, da una parte sì, vabbè, ci sta perché c'è il mistero, ma alla fine che mistero ci deve essere su un boss che io devo affrontare? Cioè, posso capire se è un antagonista che magari, che ne so, tu proprio sei partito dall'inizio, che adesso un esempio non mi viene in mente, però parti dall'inizio al gioco, tu inizi il gioco perché devi sconfiggere quel personaggio e allora dietro scopri tutta la storia perché magari è diventato cattivo, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, insomma
sì.
È un po' la classica cosa anche che ci sta nei film,
o comunque
cioè...
sapere avere, ma perché io devo affrontare questo boss? Cioè, che cosa ha fatto per
cioè
doverlo affrontare?
Io mi ritrovo ad affrontare uno scheletro, perché Papyrus è uno scheletro. Mi dovevo affrontare uno scheletro che il suo unico motivo per cui mi affronta è perché pensa che io sia un umano cattivo, e poi basta, perché poi effettivamente tu puoi anche non interagirci mai più con questo personaggio, perché tu una volta che lo sconfiggi o non lo sconfiggi, dipende da come il giocatore vuole fare questa cosa qui, è una scelta, ma alla fine tu puoi anche continuare la tua storia e di lui non saprai mai più niente. Cioè lui sta lì, ritorna a casa sua e non si sa più quello che succede.
Ha fatto la comparsata. Io sì, ma ho comparso, io vado a casa, ciao. Che poi, allora, posso dire che fino a che è così, che magari non ti viene detta in maniera diretta, uno dice, cioè lo devi scoprire, dice vabbè, ok, ma ci sono proprio videogiochi o film che proprio non viene spiegato per nulla. Cioè tu lo vai anche a cercare, lo vai a capire, dici magari non l'ho visto io, l'ho perso, sai? No, non c'è.
Non
tipo
c'è.
Ad esempio un gioco che viene in mente è Heavy Rain, con un grandissimo buco di trama del protagonista che viene che viene sempre ritrovato con, non si sa perché, con questi origami che sono un elemento importante nel gioco, che ti fanno capire che è lui il cattivo. Poi si scopre che non è così, ma la motivazione per cui lui si ritrova così a caso con questi origami non viene mai spiegata.
E mai la sapremo.
E mai la sapremo, perché il gioco non finisce, non ci sono stati magari DLC, aggiornamenti, non viene mai spiegata. Quindi tu stai, sì ok, lui era buono, ma per questi origami, cioè chi glieli mette, dove li prendeva?
Un'altra cosa che a me dà particolarmente fastidio, e poi concludiamo, sono le scelte che alcune società fanno sui loro franchise. Cioè io adesso mi collego sempre ad Ubisoft, adesso poveretti penso non ce l'ho con loro, però è l'esempio che mi viene,
diciamo, più che al momento è la quella emblematica,
sì,
di,
diciamo
di
che adesso
scelte sbagliate,
è un po' presa di mia, però è veramente, cioè adesso, a parte gli scherzi, è uscito quel giocone di Prince of Persia che ha fatto un boom di giocatori entusiasti che volevano comprare anche il gioco. E cosa decide di fare Ubisoft? Nessun DLC, non continuerà la saga, ha detto no, basta, perché secondo noi non ha venduto abbastanza. Perché infatti la scelta di questa società è quella di continuare su una saga ormai quasi deceduta di Assassin's Creed.
Beh,
per continuare
in quella,
a produrre,
verso quella strada.
Cioè, per me sono scelte abbastanza un po', insomma, un po' discutibili, ecco, che personalmente a un videogiocatore fanno un po' arrabbiare, anche perché ci sono molti giochi che vengono fatti e che poi dopo non se ne sa più niente.
Sì.
Un esempio è Rockstar, che io prego ogni giorno che faccia qualcosa con Bully.
Oh, bellissimo.
Uno dei migliori giochi che Rockstar ha mai prodotto. Di
troppo
cui però,
figlio unico.
Di cui però non se ne sa più niente. È scomparso. Una volta che è stato concepito quel gioco, poi alla fine cosa fa? Niente. Nessun remastered, nessun seguito, nessun niente.
È vero.
Tristezza.
È vero, sì.
Tristezza.
Sì, ma anche questo si può trattare anche con i film, con saghe che vanno avanti da decenni, eoni, tipo Fast and Furious.
Assolutamente sì.
Ne potrei dire tantissimi, però lasciamo stare, concludiamo qui il discorso, perché sennò sarebbe troppo lungo. E abbiamo deciso di concludere le nostre puntate con degli easter egg riguardo sempre all'argomento.
Prego.
Ovvero, a me, sempre riguardo le sclerate, arrabbiature, sono gli errori sul set che però sul film sono rimasti.
Esatto.
Come? Ad esempio, nel film Lo Squalo,
sì,
il primo,
sì,
c'è una scena dove, spoiler per chi lo vuole vedere, il pescatore, quello che aiuta a catturare questo squalo, il protagonista, a un certo punto viene mangiato dallo squalo. E si vede benissimo, quando è praticamente con le gambe dentro la bocca dello squalo e il resto del corpo fuori, che tra i denti e lui c'è un cuscino. Un cuscino per farlo stare comodo, perché, vabbè, ok, sì, i denti sono scomodi, cioè immagino che quel robottone enorme, cosa, era scomodo, però nasconderlo un pochino, cioè, insomma, si vede palesemente che è un cuscino. Dici, vabbè, ora è un film degli anni, degli anni 70,
sì, anni 70,
l'anno
sì,
preciso, adesso non lo ricordo, però stai lì, dici, vabbè, facciamo finta di non aver visto, facciamo finta di non aver visto.
Beh, un altro esempio che mi viene in mente è il film di Tim Burton di Batman, il primo con Nicholson,
sì,
che faceva
Joker.
Il Joker, che a un certo punto, mentre lui si rivela, proprio lui quando proprio entra per la prima volta con il trucco da Joker, lui tutto quanto truccato di bianco, si può vedere benissimo nella scena che c'è una parte di guancia che sì, è viola.
È
perché
vero.
Cosa hanno ben pensato di fare i sceneggiatori? Hanno detto: mannaggia, durante le riprese gli è uscito un po' di trucco, tappiamolo con un goccio di viola, perché tanto...
Sì, sì, però uno può dire, beh, ma sono film vecchi, all'epoca era così. Allora, per prenderne uno un po' più recente, Pirati dei Caraibi, il primo, c'è una scena, adesso non ricordo quale precisamente, ma c'è una scena dove... dalla, come si chiama, bandana che indossa Jack Sparrow, si nota benissimo l'etichetta Adidas che esce da sotto la bandana, proprio in un primo piano. Quindi adesso ripeto, la scena precisa non la ricordo, ma si vede, se lo cercate su internet lo trovate anche.
Pirati d'altri tempi.
Pirati d'altri tempi, beh, fan di Adidas adesso non vuol dire se si è pirata non si può essere fan di Adidas.
Ma non so, forse preferiscono Nike.
Non lo so, vabbè, qui poi entriamo in guerra. Invece il tuo easter egg?
Ah, il mio invece penso che è molto conosciuto da tutti i fan della saga di Assassin's Creed. Sono le fastidiosissime piume di Petruccio, il fratellino più piccolo di Ezio Auditore, che ha ben deciso di voler accogliere ste cavolo di piume di Aquila in giro per la mappa, e ne dovrai trovare ben 100. E sai qual è la tua ricompensa per aver trovato queste piume?
Allora, non la so, ma mi ricordo che era molto... cioè no, non valeva la fatica praticamente.
Sì, esattamente. La tua ricompensa sarà che tua madre, perché da quando il povero Petruccio non ci sarà più, starà in silenzio perenne. Cosa succede? Che tua madre ti ringrazierà per aver trovato le piume, che... già solo un grazie, già quello non è abbastanza gratificante per tutta la fatica che hai fatto, ma bensì dopo sbloccherai una cappa, un mantellino, che sai qual è la sua utilità? Ti renderà non più anonimo e le guardie sapranno di te ogni volta che ti muoverai.
Giusto, quindi pure controproducente per il gioco.
Ottimo, direi ottimo.
Beh, questo qui quando si dice va a fare del bene.
Sì,
tu,
esatto.
Tu sei andato a fare del bene cercando queste piume, beh, che cavoli tuoi, ti ho fregato.
Esattamente.
Bene, questa qui è stata quindi la...
nostra prima puntata.
La prima puntata, ne abbiamo altre, spero che comunque vi sia... piaciuto, speriamo, sì, entrambi,
speriamo,
non solo io. Esatto. E noi ci rivediamo alla prossima.
Alla prossima. Grazie mille, ragazzi. Ci vediamo. Ciao.
Ciao.